Nel tennis il pubblico è una cosa buffa, soprattutto quando entri per il riscaldamento. Bisbigliano, qualcuno di loro ti squadra, qualcun altro applaude. Se sei teso, quei bisbigli ti fanno correre subito al bagno. Quando sei in forma, quegli sguardi ti fanno sorridere, se non vedi l'ora di batterti, quegli applausi ti arrapano. Ciò che ti comunica la gente sugli spalti ti permette di capire che tipo di agitazione hai addosso prima di un match. E conoscere la tua agitazione e decifrare ciò che ti dice del tuo stato mentale e fisico è il primo passo per controllarla e farla lavorare per te.
Questo era un brano di Open, l'autobiografia di Andre Agassi scritta con J.R. Moringer. Pochi altri sanno descrivere in maniera così efficace la capacità dello sport di trasformarsi in una comunione di corpi e anime. E quando anche Wimbledon, il torneo simbolo del tennis, ha ceduto alla minaccia del coronavirus, annullando l'edizione del 2020, è toccato al più grande di tutti, Roger Federer, uno che sull'erba di Londra ha vinto 101 match e 8 finali e a 39 anni non sa se avrà il tempo di viverne altre, descrivere il suo stato d'animo a nome di tutti.
This summer, sadly, we must come together by staying apart.
Quest'estate non giocheremo, dice Federer. Non infrangeremo record. Non incideremo un nuovo nome sul trofeo. Ma avremo altri campioni per cui tifare. I medici e gli infermieri che in tutto il mondo stanno gareggiando per noi. Restiamo uniti e il nostro domani sarà migliore.
We are united in hope that tomorrow will be better than today.
Come tutto il resto a ogni latitudine, anche lo sport si è fermato. Ora prova a ripartire, ma senza pubblico. Dopo mesi di repliche, quindi, forse in TV rivedremo qualcosa di originale. Potremo anche tornare a frequentare palestre e piscine, ma pochi per volta e a distanza di sicurezza, dopo che per settimane correre nel parco sotto casa è diventato materiale per giuristi e delatori. Se questa è una ripartenza, e anche a tempo, come fanno capire alcuni virologi che temono un rimbalzo dei contagi, bisogna essere molto ottimisti per credere, come dice Federer, che il domani sarà migliore. Ma come potrà essere in realtà questo domani? Con meno soldi e meno passione? O magari con un po' di spirito critico in più verso campioni fin troppo idolatrati? Ho pensato di chiederlo a Paolo Condò, che prima di diventare opinionista di Sky Sport è stato un grande narratore di luoghi ed emozioni legati a quell'incrocio di corpi e anime di cui parlava Agassi. Perché qualcosa, di sicuro, accadrà. Io sono Carlo Annese e questo è Domani, un podcast prodotto con il sostegno di Room Zacapa.
Io non sono un fan del parallelismo molto sfruttato tra le guerre e questo virus. Non fosse altro perché, come ha detto un mio amico, dalle guerre si esce denutriti, mentre da queste siamo usciti tutti ingrassati. Però oggettivamente non riesco a trovare un'altra situazione storica che non sia quella bellica, nella quale il vuoto di sport è stato così totale.
Se parlare di cultura o di cibo in questo periodo, come abbiamo fatto nelle scorse puntate, poteva essere fuori luogo, ragionare di palloni e biciclette sembrerà addirittura paradossale. Ma nello sport convergono tante cose. Lo sport è spettacolo, economia, politica, è storia, costume, rituale collettivo. Nella Grecia antica le Olimpiadi fermavano le guerre. Jesse Owens, vincendo 4 ori a Berlino nel 1936, dimostrò l'assurdità delle teorie naziste sulla razza. Nel 1948 una vittoria di Gino Bartali al Tour de France sventò un colpo di Stato in Italia dopo l'attentato al segretario comunista Palmiro Togliatti. Lo sport è una grande istituzione moderna che ha assunto le forme ancestrali dello spettacolo, diceva il semiologo Roland Barthes negli anni 60. Ed è soprattutto lo strumento con il quale si misura la capacità dell'uomo di resistere alle spinte peggiori. Quando negli annali di un torneo resta una riga vuota, beh, quello è il segno di un evento unico, eccezionale. Finora erano state solo le guerre, adesso anche il coronavirus. Paolo, credi che questo, domani, inciderà anche sul modo di raccontare lo sport e la sua epica?
Io penso di no. Un'altra luogo comune molto abusato in questo periodo è che niente sarà più come prima, dopo questo virus. Certamente ci sono molte cose che cambieranno, ma generalmente penso, ma ti dirò di più, spero che gran parte dei nostri punti cardinali della vita precedente saranno replicati anche nella vita posteriore a questa pandemia. Io ricordo che dopo l'11 settembre, quando ero a una grande finale, alla cerimonia d'apertura a Pechino, così, in quel momento l'idea del grande attentato mi è balenata. Sono al centro del mondo, non c'è un posto migliore, se vuoi far casino, di un attentato qui in una finale dei mondiali, in una finale di Champions, in una cerimonia d'apertura delle Olimpiadi. Però al di là di un marginale, secondo me, perché già prima i giornalisti avveduti non ne usavano troppo, al di là di un marginale opportunità di non usare più dei termini bellici quando tu racconti lo sport, però ripeto, quelli che già non li usavano prima perché non li amavano hanno continuato a non usarli.
Naturalmente qualsiasi ragionamento deve per forza partire dal calcio. Solo in 4 paesi il campionato è andato avanti come se nulla fosse: in Bielorussia, Nicaragua, Tagikistan e Burundi, mentre Francia, Belgio e Olanda hanno annullato la stagione. Questi sono i suoni dello stadio di Dortmund durante il 4-0 del Borussia allo Schalke nella ripartenza del campionato tedesco. Si gioca già nelle Faroe, si riparte in Gran Bretagna e anche in Italia, se il ministro Spadafora scioglie le riserve, si aspetta di ricominciare, dopo che per mesi ci si è dovuti accontentare di rivedere vecchie partite della nazionale rischiando la depressione. E non sto scherzando. Chris Oakley, uno psicanalista inglese che ha pubblicato uno studio con il titolo Football Delirium, ne ha parlato in un'intervista con il Financial Times. Te ne faccio ascoltare un pezzo.
C'è una relazione diretta fra salute mentale e calcio. Naturalmente riguarda solo chi lo ama, ma si tratta pur sempre della maggioranza della popolazione adulta, almeno nell'emisfero occidentale. Il tifo calcistico accresce il senso di comunità, aiuta a uscire dall'individualismo, accorcia le distanze tra sconosciuti e tra classi di reddito diverse, dirotta le tensioni in una direzione che non comprende, se non in maniera marginale, lavoro e affetti. Arricchisce la nostra routine settimanale con alcuni appuntamenti positivi. Per non parlare della partita a calcetto o dei gruppi WhatsApp, nei quali si commenta, si ride o ci si sfotte, altre tipiche valvole di sfogo maschile. Con il Covid-19, di colpo, questo sistema di valori e di riti è venuto a mancare, insieme a tante altre cose, rendendo più difficile il raggiungimento di un equilibrio.
Paolo, poiché non è escluso che ci siano ritorni di fiamma della pandemia, di che cosa si potrà nutrire domani la resistenza degli appassionati di calcio?
Detto che naturalmente il calciofilo cerca la distrazione totale, che è una cosa consentita dalla passione per il calcio, in quei 90 minuti tu non hai altri pensieri, anche se magari fuori ne hai di pesanti, in quei 90 minuti sei concentrato esclusivamente sul destino della tua squadra. Che cosa può sostituire questa straordinaria fonte di spensieratezza? Molto poco, perché io da appassionato di calcio, certo, un buon libro, una buona serie TV, un buon film, sono tutte cose che ti aiutano, però francamente è raro che riescano per 90 minuti a distrarmi e a farmi pensare qualche cosa di diverso dai guai che posso avere al lavoro o in altri segmenti della mia vita. La dieta, mi hanno sempre detto che la dieta fa bene, l'astinenza fa bene perché aumenta il desiderio. Ogni tanto, diceva Hemingway, bisogna ricaricare il pozzo e quindi l'attesa da questo punto di vista è buona anche per i narratori. Diciamo che puoi separare il grano dall'olio, magari. In questo periodo è abbastanza facile discernere chi ha qualcosa da dire da chi riempie di fuffa la scatola.
La fuffa, suppongo, sia la campagna acquisti permanente, quella che su Repubblica Gabriele Romagnoli ha definito un fenomeno sociale, come la campagna elettorale permanente e il desiderio permanente di una vita diversa, magari in campagna. Unica certezza, la fortuna dei procuratori, che l'anno scorso, dalla sola Serie A, hanno incassato 200 milioni di euro, pari al valore di una squadra di metà classifica.
Anche Mario Sconcerti ha scritto una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, dicendo praticamente i giornali in questo periodo, con tutte queste notizie negative, fanno benissimo a lanciarsi sul calciomercato. Allora, detto che il calciomercato, la fuffa, fa sicuramente parte della letteratura contemporanea, del modo di approcciare questo ambiente. Io mi permetto di definire la fuffa perché da addetto ai lavori so molto bene quali sono le trattative che hanno uno spessore e quelle che invece sono da libro dei sogni e basta. Adesso il 95% delle telefonate che ricevono i procuratori sono dai loro assistiti che chiedono consiglio sulla questione del taglio degli stipendi. Hai presente il Barcellona? Barcellona sta affogando nei debiti, però la trattazione del suo tema in questo momento è: vuole comprare Lautaro Martinez, vuole ricomprare Neymar, non vuole vendere nessuno dei suoi attuali attaccanti, in modo da avere l'anno prossimo un attacco con 5 attaccanti formidabili, più di 3 generalmente non si riesce a mettere assieme, non so come, pagando i cartellini e gli stipendi. È chiaro che tutto questo serve anche a riempire l'attesa. Ricordo un mio vecchio direttore che si raccomandava ai direttori sportivi, al general manager, ai capi uffici stampa dei vari club, che diceva: se voi non ci date giocatori da intervistare, che questo è un grande divertimento, quello di centellinare i giocatori da intervistare, scriviamo noi, ed è peggio per voi. Quindi voi ci dovreste riempire quotidianamente di giocatori da intervistare per fare in modo che noi poi non abbiamo la necessità di inventarci chissà che cosa.
Nel 1986, un anno dopo la finale di Coppa dei Campioni in cui morirono 39 persone, tra cui 32 tifosi della Juventus e a cui si riferisce la registrazione in sottofondo, lo stadio Heysel di Bruxelles riaprì con una serie di misure di sicurezza straordinarie. Tra queste c'era anche il distanziamento degli spettatori. Davanti alle gradinate semideserte, un inviato del quotidiano belga Le Soir scrisse:
«Questo non è più calcio. Gli somiglia, certo. Ma somiglia di più al fondale di un film western. Provi a gustarti tutta l'azione che hai di fronte agli occhi, ma appena quella svanisce e il pubblico se ne va, ti accorgi che il saloon, la chiesa, il fienile, sono fatti di cartone, muti e incapaci di trasmettere emozioni».
Ecco, questo potrebbe essere il domani che ci aspetta, e non solo nel calcio. Per dare l'illusione del pubblico, in alcuni stadi tedeschi i posti vuoti sono occupati da magliette, sciarpe e sagome di cartone. I tifosi del Borussia Mönchengladbach pagano un abbonamento di 19 euro a partita per far inserire il loro volto sui cartelloni da ultra. Tu che di stadi ne hai visitati a decine nel mondo e durante il lockdown ne hai raccontato uno al giorno su Twitter nella sua sfumatura più romantica, pensi che abbiano senso un Maracanà o una Bombonera trasformati in scenografie posticce? Riesci a immaginare un calcio senza pubblico domani?
Lo immagino a tempo, naturalmente, per il periodo che ci separa, speriamo brevissimo, più breve possibile, dal vaccino. Io non credo, è stato scritto da qualche parte, la possibilità di una semiapertura. Ecco, io non credo alla semiapertura di un impianto sportivo perché le passioni che suscitano sono l'esatto contrario del distanziamento sociale e quindi in certi momenti il distanziamento sociale non sarebbe possibile. È chiaro che ogni ipotesi di giocare a porte chiuse deve essere l'ipotesi per un breve periodo di tempo, per alcuni mesi, per consentire al calcio di andare avanti e quindi di mantenersi e di ricominciare a produrre ricchezza in attesa del liberi tutti e del poter tornare a vedere le partite. Io credo che le grandi stelle della musica rock non faranno concerti quest'estate, ma penso che continueranno a fare dischi. Non credo che rimanderanno il disco alla possibilità di fare un concerto. Lo so, c'è un'assonanza fra le due cose, non combaciano. Una è una competizione, mentre l'altra è un'esibizione. Però tra non giocare o giocare in uno stadio vuoto, io penso che si dovrà giocare in uno stadio vuoto anche.
Il dibattito sulla ripresa della Serie A è andato di pari passo con quello sulle fasi della riapertura del paese, con le inevitabili polemiche. Ma come, non si trovano fondi per le imprese e intanto si pensa al pallone? E l'antica guerra di religione con gli altri sport, dal nuoto al basket, sempre più a corto di risorse e di visibilità. Posizioni legittime, per carità, che però non tengono conto di un fatto, e cioè che buona parte del movimento sportivo si regge sul sostegno finanziario del calcio, la famosa mutualità, E fermare definitivamente la Serie A significherebbe per lo Stato rinunciare a 332 milioni di imposte, di cui 110 destinati alle altre federazioni del CONI, peraltro in un anno preolimpico. Come si esce da questo scontro perenne, secondo te?
Io sono per una divisione molto netta, cioè non voglio neanche sentir parlare in via di ipotesi di un aiuto statale, soprattutto in questa fase, ai club professionistici, anche se sono in dissesto, chi deve fallire fallisca, e di invece un sostegno dello Stato a tutti i lavoratori dello sport che prendono degli stipendi medio-bassi e che in questo momento sono in crisi nera, sono in cassa integrazione, sono in una situazione come la gran parte delle altre filiere produttive italiane per questo fatto che non si gioca, perché sostanzialmente il problema del non gioco è il problema di una ricchezza che non viene creata. La ricchezza deve essere creata e poi deve essere redistribuita attraverso le tasse, ovviamente. Vedo che questo discorso in era social non è assolutamente compreso. Ci sono i furbi che fanno i tweet o i post a chiappa like parlando malissimo del calcio e dei calciatori, come se i calciatori fossero esclusivamente quei 10-15 super pagati o anche di più, anche soltanto i calciatori di Serie A, senza rendersi conto di quella che è la loro influenza positiva poi sull'intero movimento.
Hanno la stessa determinazione, lo stesso attaccamento alla maglia, lo stesso spirito di squadra e la stessa voglia di vincere.
Nei primi momenti dell'emergenza si è mosso anche il calcio. La federazione ha dedicato questo video ai medici e agli infermieri, ma poi poco altro. Mentre attori e cantanti si attaccavano ai social per condividere ansie e speranze, i campioni sono un po' scomparsi. Salvo qualche eccezione, mi pare che non siano riusciti a identificarsi con i bisogni del pubblico e a dare al proprio ruolo di icone anche una dimensione umana. Senti cosa ha detto a un quotidiano inglese Gary Lineker, l'ex centravanti della nazionale che oggi fa il commentatore per la BBC, un tuo collega insomma.
Il mondo del calcio non ha goduto di molto credito ultimamente. Forse è perché sulle grandi questioni che riguardano la gente comune, dalla crisi economica ai migranti, ci esponiamo in pochi. Il risultato è che anche quando qualcuno di noi fa una cosa giusta, come i giocatori della Premier League che hanno raggiunto un accordo per ridursi di un terzo gli stipendi, viene sbeffeggiato. Come se solo per il fatto di essere privilegiati non potessimo capire il disagio di chi, fino a poco tempo fa, stava a un metro da noi, sugli spalti.
Allora, io ci vado molto piano sulla necessità che i campioni dello sport debbano essere dei modelli per la gente, per la popolazione. Perché io a un campione dello sport chiedo di mostrarmi i valori connessi al suo lavoro, cioè la perseveranza, il mestiere, il sacrificio, la fiducia, la voglia di non mollare, di non arrendersi. Sono queste le cose che mi danno ispirazione di un grande campione. Cioè, tu mi dici, dovevano fare come Fedez e Raferragni, lanciare immediatamente una raccolta benefica per gli ospedali. Può darsi, però non so se è esattamente il compito dei fuoriclasse sia questo. Quando prima dicevo del 95% delle telefonate che arrivano ai procuratori sono telefonate di preoccupazioni sul taglio di stipendi, non sono stato completo. Sono anche telefonate di preoccupazione che immagine posso dare per il mio account Instagram. È chiaro che in questo momento drammatico postare delle fotografie con due bionde scosciate a bordo del tuo motoscafo e dici ma sono data a gambe in Brasile, così, insomma, non è una grandissima idea.
Al di là del calcio, c'è comunque un dato preoccupante. Il 40% delle società sportive italiane rischia di scomparire o comunque di non riprendere l'attività. Parlo di atleti che vincono medaglie olimpiche e superano raramente i 36.000 euro netti di guadagno in un anno. È una selezione darwiniana che non si può proprio evitare.
Detto che in questi giorni sto leggendo delle stime di danni che mi fanno un po' sorridere, perché sento di campionati che io so perfettamente che valgono, che ne so, 10, se questi dicono ogni società ha avuto un danno di 8, ma no, per cortesia, se l'intero campionato vale 10 non ci può essere un danno di 8, però questo funziona non soltanto nello sport, molta gente sta esagerando nel piangere miseria per poter accedere alla quantità maggiore possibile di aiuti statali. Occorrerà un massiccio piano, però dovrà essere un piano fatto da qualcuno che ne sa veramente e con una capacità ispettiva molto profonda e molto proficua. È chiaro che in questo momento io sto sentendo parlare molto delle necessità degli aiuti statali che dovranno arrivare e quindi di fare debito, e sto sentendo molto poco parlare di creazione di ricchezza. Quando io ho anche polemizzato in alcuni commenti con la visione del ministro Spadafora, a me fa paura questa visione pauperista, che da una parte parla di, giustamente, di contributi dello Stato al rilancio dello sport dilettantistico, dello sport di base, però dall'altra parte sembra divertirsi a tagliare le gambe allo sport professionistico, che è quello che dovrebbe creare il valore che in ultima analisi porterà lo Stato a intascare le tasse e a poter emettere i suoi contributi per lo sport di base.
Ma tu credi realmente che possa esserci un piano statale per lo sport? Gli assessori delle principali città si sono uniti per chiedere al governo la sospensione dei pagamenti per la concessione degli impianti sportivi per almeno un anno e sostegni economici per gli interventi straordinari che servono a modificare quegli impianti e garantire il distanziamento. Pensi davvero che questa situazione di emergenza riesca dove decenni di cattiva politica non sono riusciti, cioè nel promuovere uno sport sostenibile in spazi pubblici e sicuri alla portata di tutti?
Allora, mettiamola così: se io fossi incaricato di riorganizzare la ripartenza, il rilancio, io metterei assieme la scuola e lo sport, destinerei una larga parte degli investimenti nel rifacimento dell'arredo scolastico generale nazionale, che so essere, avendo due figli, so essere in condizioni tutt'altro che ottimali, e ne approfitterei per l'impiantistica sportiva da collegare alla scuola, in modo che, diciamo, al mattino le classi possano fare ginnastica, possano fare i loro sport così, e al pomeriggio le società sportive possano usufruire di quell'impiantistica. Ecco, tu adesso hai bisogno di una spesa pubblica che investa pesantemente nell'edilizia, perché quando tu vuoi rilanciare un paese devi fare spesa pubblica. Ecco, questa potrebbe essere una grande scommessa che poi torna buona, perché è una cosa a cui i politici purtroppo pensano molto di rado, e che investire sui ragazzi è un investimento che ti torna sempre indietro.
Su Twitter però hai già indicato un'altra persona per lo stesso posto che vorresti occupare tu.
Certo, Velasco. Certamente.
Esatto, Julio Velasco, l'ex CT della grande pallavolo italiana.
Come insegna lo sport, a volte si soffre, no? Quando si gioca male, quando uno si infortuna, quando si perde male. Uno può soffrire, ma non dobbiamo subire. Questo è stato un motto della nazionale tricampione del mondo, che con me hanno vinto due mondiali, abbiamo vinto tante cose, ma quello che ha vinto soprattutto è una mentalità di quei giocatori.
Ci sono altri sportivi che vedresti bene nella gestione dello sport di domani?
Detto che Velasco è un personaggio unico, è uno di quei personaggi che tu dici ha fatto l'allenatore di pallavolo ed è diventato il migliore allenatore di pallavolo del mondo. Ma se avesse fatto qualsiasi altro mestiere, sarebbe entrato in classifica in qualsiasi altro mestiere, perché lui sa ragionare, non sa ragionare di una cosa sola. Mauro Berruto è un altro di questi personaggi, per esempio, Giampaolo Montali. E la cosa comica di cui a volte si parla anche con loro è come uno sport che non mi fa impazzire personalmente, come la pallavolo, abbia creato dei personaggi che a un certo punto hanno sentito troppo stretta la pallavolo per loro, sono usciti, hanno ottenuto anche brillanti risultati fuori dal pallavolo, fuori dallo sport. Mauro Berruto è uno degli amministratori della scuola Holden, ci siamo goduti i suoi racconti, anche i suoi su Twitter durante questa quarantena. Questi sono tutti personaggi che io vedrei benissimo con responsabilità decisionali. E poi per il resto ci sono dei personaggi che appartengono alla famiglia degli ispiratori, no? Ai quali non darei da amministrare un ministero, una direzione di qualcosa, perché la gestione è una cosa diversa. Boscia Tanjevic è una persona che io non mi stanco di ascoltare, e ogni volta che lo ascolto poi chissà come mi nutre il cervello, mi viene qualche idea su cose da fare. Lo spessore morale di un allenatore come Gattuso, per esempio, lo vedi anche e soprattutto in questi momenti, però ripeto, questi sono personaggi che riportano a quello che io ritengo essere il compito precipuo dello sport, che è quello di ispirare le generazioni. Lo slogan olimpico che più mi è piaciuto di un'Olimpiade bellissima, quella di Londra 2012, era Inspire a Generation. Allo sport chiedo questo, che è tanto, non è poco.
Il fatto è che lo sport, a livello internazionale, è gestito da una serie di personaggi, diciamo così, particolari, che sembrano molto più legati al denaro che alla pura competizione.
We have today set the dates for the Olympic Games Tokyo 2020 to be celebrated in 21 for the Olympic Games from the 23rd of July to the 8th of August and for the Paralympic Games from the 24th of August to the 5th of September.
Questo è Thomas Bach, il presidente tedesco del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, mentre annuncia il rinvio di un anno, al 2021, dell'Olimpiade di Tokyo. Il CIO è stata una delle ultime istituzioni sportive a rassegnarsi all'emergenza. Come se il miliardo e 200 milioni di dollari in ballo con la NBC per i diritti televisivi dei giochi valessero molto di più della salute degli atleti.
Prima una circostanza attenuante. Quello che è successo è l'indicibile. Tutti si sono mossi più o meno alla stessa velocità. Io interpreto in parte il ritardo del CIO a rimandare le Olimpiadi di Tokyo col fatto che dei grandi eventi in programma era quello più lontano nel tempo, quando la decisione è stata inevitabile, è stata presa. Anche tu l'hai presentata come se gli sponsor e i diritti TV fossero il male assoluto che governa appunto questo mondo. Che cosa c'è dietro gli sponsor e i diritti televisivi e la loro importanza e la loro ricchezza? C'è la passione della gente. Oh, disclaimer, io lavoro per una TV che tratta diritti, quindi sicuramente la mia visione è influenzata. E quindi i dirigenti del CIO hanno atteso a lungo perché erano consapevoli che c'erano miliardi di persone in attesa di sapere se le Olimpiadi si sarebbero svolte o meno, e che prima della pandemia avevano impostato la loro estate sul non perdersi quelle due settimane bellissime nelle quali si disputa un'Olimpiade. Poi è chiaro che ci sono dei contratti di mezzo, però io credo che alla fine tutti i contratti, se questa dannata pandemia finirà, tutti questi discorsi contrattuali fatalmente si risolveranno con il ritardo di un anno. Sì, certo, qualcuno che si farà male ci sarà. Se invece dovesse protrarsi di più nel tempo, allora è probabile che salti in aria qualcosa e che qualche cosa debba essere ristrutturato da capo a piedi.
E poi, oltre allo sport business, c'è la pratica quotidiana di ciascuno di noi.
It's finally here. The moment
you... Tra le righe vuote negli annali di cui parlavo all'inizio, per ora c'è anche quella della maratona di Boston. Un rito collettivo, più che un evento sportivo, che si è ripetuto per 123 anni, senza fermarsi neppure dopo Pearl Harbor o dopo l'attentato che ci fu all'arrivo nel 2013. E che il coronavirus, per il momento, ha fatto rinviare al 14 settembre del 2020, se tutto andrà bene. Voglio farti ascoltare che cosa ha detto uno dei tanti runner dilettanti che non hanno mai mancato un appuntamento, intervistato dal New Yorker all'inizio di aprile.
Coloro che hanno avuto la fortuna di vivere in profondità questa esperienza, di sentire quella solitudine che non coincide con la tristezza ma l'esclude, hanno ricevuto un dono importante da tenere stretto e portare con sé nel futuro. Non nei polpacci, ma nell'anima. Il recupero dell'essenzialità, la grazia del tempo, il risveglio da un momento sospeso, un nuovo rapporto con il pensiero, la coscienza, la gratitudine di essere vivi. Sono queste le cose che mi mancheranno e che spero di ritrovare nel 2021.
Paolo, tu hai mai sofferto di questa solitudine del polpaccio?
Io non ho vissuto la solitudine del polpaccio. Ho vissuto altri tipi di solitudine connessi al mio lavoro e connessi allo sport, che mi mancano moltissimo, tra l'altro già da un po' di tempo, perché comunque il mio lavoro è cambiato, adesso non lo faccio più negli stadi, ma lo faccio in uno studio televisivo. La solitudine dello stadio per me ha sempre avuto una fascinazione eccezionale. Non ho mai sopportato i colleghi che dicevano: andiamo allo stadio, basta che arriviamo 5 minuti prima. No, li mollavo immediatamente. Io volevo sempre arrivare allo stadio un'ora e mezza prima, perché mi piaceva respirare questo evento che montava, la gente che via via affluiva, riempiva le gradinate, riempiva le curve, le tribune. Questa era una cosa che mi aiutava moltissimo poi in fase di scrittura, di narrativa dell'evento. Questa è una cosa. E un'altra solitudine che mi manca molto, e questo penso che manchi agli altri viaggiatori che in questo periodo non possono viaggiare, è la solitudine dell'aeroporto o della stazione ferroviaria. La solitudine meravigliosa, che a me è sempre piaciuta tantissimo, di sedere in attesa dell'imbarco, e soprattutto in un grande aeroporto internazionale, e vedere il mondo, vedere le differenze del mondo. La mia grande paura di questa pandemia è che questo distanziamento sociale possa diventare una filosofia di vita e non più soltanto un antidoto al virus. Ecco, questo è un pericolo che corriamo e contro il quale mi batterò con tutte le mie forze.
Questo passa da un concetto che ricorre spesso nel nostro podcast, la fiducia. Tornare in uno stadio insieme a 60.000 persone significa avere fiducia in ciascuna di quelle persone e fare in modo che anche loro ne abbiano nei nostri confronti.
Questo è un tema centrale. Ricordo un collega che aveva vissuto l'alluvione del Polesine e che lui andava con la barca lungo gli argini e diceva che lungo gli argini c'erano un sacco di giovani e anche non giovani che facevano l'amore, perché era un grido di vita dopo aver rischiato di morire annegati con l'acqua che si era fermata praticamente alle caviglie. Quello era un grido di vita. Ho sempre trovato divertente questo racconto, ma ci credo, credo che sia vero. E allo stesso modo dovrà succedere qualcosa del genere anche nel mondo post pandemia, perché mi ricollego a una cosa che avevo detto all'inizio della nostra chiacchierata, perché io non voglio che tanti punti cardinali della mia vita di prima cambino. Voglio continuare a poter girare in tutto il mondo, quasi tutto il mondo, voglio continuare a poter chiacchierare su Skype o sui social network o così, poter continuare a chiacchierare con gente che sta dall'altra parte del pianeta. Insomma, voglio che la globalizzazione torni a essere quello che era nelle sue forme migliori.
Un'altra cosa ricorrente di questo podcast è la richiesta finale di un suggerimento. C'è un libro, un film, una serie TV o comunque qualcosa che consiglieresti per ripartire quando questa pandemia sarà finita?
Posso dare un consiglio per quando finirà la quarantena, quando potremo tornare a viaggiare e andare anche lontano. Appassionati di sport, andate a vedere uno dei tanti musei, installazioni che ci sono dentro agli stadi, dentro ai palazzi dello sport. Per esempio, chi dovesse andare a New York, si vada a vedere il Madison Square Garden. Ci sono delle visite guidate, fuori ovviamente dagli orari delle partite. Ci sono le fotografie in successione, 365 fotografie, una per ogni giorno dell'anno, che raccontano che cosa è successo di importante nel Madison Square Garden quel giorno. E naturalmente si va dalle finali dei playoff che giocarono i Knicks molto tempo fa, ormai ai grandi incontri di box, ai concerti che si sono tenuti lì, alle partite di hockey, e ognuno di questi racconta una storia che alla fine compone un mosaico di sport americano, in questo caso meraviglioso. C'è anche Benvenuti Griffith, quando il grande Nino portò a casa il titolo del mondo dei pesi medi, ecco. Oppure andare a Wembley e vedere il vecchio Wembley, cioè le fotografie del vecchio Wembley, quello nuovo non c'entra nulla con quello vecchio, però la prima cosa che tu vedi è la traversa che segnò il gol del 3-2 nella finale mondiale del 66, il non gol, perché in realtà poi alla fine vennero fatte tutte le varie proiezioni moderne e si decise che la palla di Hurst non aveva varcato la linea e quindi la Germania venne fregata. E mi ricordo che io ho conosciuto la direttrice del museo di Londra e dice: ogni volta che ho dei visitatori tedeschi la prima cosa che li porto a vedere è questa traversa. Oppure tutte le coppe dei campioni del Real Madrid e tutte le coppe che messe una sopra l'altra sarebbero più alte, dicono, dell'Empire State Building. Echeggiano delle storie favolose in questi musei. È un consiglio. Quando si riaprirà, andate a vederli.
Grazie Paolo.
Ci siamo. Grazie a te Carlo.
Noi ci ritroviamo con Cristina Pozzi. Cristina è l'unica italiana nominata tra gli Young Global Leaders dal World Economic Forum. Di professione fa la Future Maker. A chi, quindi, se non a lei, chiedere come sarà domani? Ci sentiamo presto. Domani è un podcast prodotto da Piano P con il sostegno di Rum Zacapa. Hanno collaborato Gianluca Ferraris e Francesca Negri. Letture di Roberto Marinelli. Produzione di Carlo Annese.